Mi dicevano anche di aiuti così per ammazzarci dopo, perché quando ci sarà la rivolta, le cose, loro sono i primi a volerci morti tutti, perché per loro è la guerra santa quella. Quindi no, io non pago il demonio, no? Non faccio carità al demonio, giusto? Se invece so che vicino a me i nostri italiani non riescono a sbarcare in un anno, di un mese, avete sentito quella la televisione, quella donna che andava, che rubava un po' di latte, che cosa? È necessario per vivere, perché non ce la faceva. Sapete quanti sono? Hanno detto, ci sono tantissimi che hanno vissuto dignitosamente fino adesso e adesso si trovano in restrizioni proprio per questo governo che abbiamo di sinistra, che ha fatto il disastro che ha fatto. E allora quelli sì, se possiamo aiutiamo i nostri prima, perché la carità è ordinata. Prima aiuta quelli di casa, prima aiuta i nostri, prima i familiari se hanno bisogno. Perché c'è gente che aiuta gli altri e non aiuta i familiari. Io li conosco, ne ho visti tanti di questi. Fanno la carità in giro a destra e a sinistra, magari a Lenin. Anche dicono a Lenin, missioni eccetera, state bene attenti a quello che fate. State bene attenti. E magari avete vicino di casa uno che ha bisogno, uno che non ce la fa, uno che ha tanti figli, lavora magari solo il marito e... La carità è ordinata. Prima il primo prossimo, prima i parenti tuoi, prima di tutto. Non posso fare la carità agli altri e trascurare quelli di mia famiglia, prima i parenti, poi i conoscenti, quelli vicini di casa, eccetera, dopo. Perché un giorno io ho fermato uno che mi faceva, dove andava la carità, fuori della chiesa là di Sant'Antonio. Io ho detto, lei è iscritta, sì. Insomma, lei in un mese guadagnava molto di più di me. Io ho la pensione sociale, perché le mie superiori non mi hanno messo le marchette e non avrei una buona pensione di insegnante delle medie e delle superiori, ma le mie superiori non hanno mai messo le marchette. Ragione per cui ho la pensione sociale. 500, non so quanto insieme. Va bene, non importa. Tanto non mi è mai mancato niente e mai il Signore mi fa mancare niente. State tranquilli. Ma è giusto, dice, e lei guadagna più di me, gli ho detto, è lei che dovrebbe fare la carità meglio, ho detto, a questa musulmana, anche musulmana, una donna. Ha taciuto perché anche, è vero. Quelli che hanno un sussidio superiore ai nostri poveri. E questo chi ha fatto queste leggi? Intanto le leggi sbagliatissime di accogliere tutta questa gente. E non accolgono mica i cattolici, non accolgono, li ammazzano quelli. Guardate che ci sarà 1 milione di martiri nel Congo, di cattolici che muoiono. Quelli li ammazzano. Quelli che vengono su non sono cattolici. E hanno il secondo scopo, quando ricevono l'ordine, ci ammazzano loro, fanno la rivoluzione loro. Cosa volete? Allora, ragionate. Giusto? Ecco, prima guardate quelli di casa, poi quelli vicini, italiani, perché sono i nostri fratelli, no? Prima e dopo. Certo che se uno sta morendo lo soccorro senz'altro, perché siamo tutti fratelli, no? Come, cioè fratelli in questo senso, che siamo tutti uomini o donne creati dal Signore l'anima. Allora senz'altro io non faccio del male, neanche alzo un dito per far del male a loro, ma neanche non vado a... La priorità di aiuto prima la do ai fratelli, no? Più vicini. Perché adesso succede questo? non aiutano le famiglie italiane. Sono in grandi difficoltà i poveri italiani e danno i sussidi a quelli. Perché è tutta una politica, no? Siccome la politica della sinistra è contro Dio, ricordatevi dall'anno, non sbagliamo, ve lo dirò ancora. Non possiamo in coscienza votare per le sinistre. E questa non è politica, è religione. Io non posso votare per quelli che odiano Dio. Io non posso, in coscienza. Quelli che portano davanti un discorso contro la carità, contro la religione, contro la fede, e che ammettono i peccati più gravi, l'omosessualità, la uccidere i bambini, l'aborto, eccetera, e tutte quelle porcherie che fanno. Non posso. Posso, i gay, le lesbiche, tutto per loro, tutto va bene, anzi il diritto è così, e io posso votare per loro, no, faccio peccato mortale, lo sapete, votare per questi partiti che portano avanti il peccato, così è peccato mortale, non è mai stata tolta la scomunica per chi vota comunismo. E là è tutto impegnato nel comunismo. Veltroni adesso sembrava che fosse non so che cosa, e poi fa alleanza con chi? Con quelli che vivono, che sono tutte lesbiche e omosessuali. Come si chiamano?
Radicali.
I radicali. Sapete che una volta andavo da Unione, mi pare, sì, a Trieste, era in treno e Pannella passava per fare del... io non so, mica l'ho visto prima di andare. Passava naturalmente nelle classi di seconda, terza che c'era allora, non mi ricordo più, per far propaganda, no? È entrato nel vagone dove ero io, che erano quei vagoni, sapete, non a scompartimenti, solo i sedili, così. Era venuto lì. A un certo punto mi ha visto, ero ancora vestita da suora allora, perciò si vedeva bene che era. Ha fatto un salto, ma avesse visto che salto che ha fatto, e si è messo a correre, è andato via dal vagone, non l'ho previsto. E stavo parlando con una persona, come avessi visto, non so, il demonio, noi diciamo il demonio. Ho detto, vabbè. Perché io ho visto subito che era Pannella, perché lo si conosceva, no? Quando mi ha visto vestita da sola, voi aveste visto che salto che ha fatto e che fuga che ha fatto. Questo vi dice a tutto chi è Pannella e chi sono i suoi. Perciò guardate che votare per quelli che portano avanti un discorso di peccato mortale, che non è politica quella, è religione. La politica, polis, in latino vuol dire città. Politica è dove fare una strada, dove fare una piscina, dove costruire le carte, che tasse mettere per la nettezza pubblica, tutte queste cose. La politica non riguarda la coscienza. La politica non può riguardare. Guarda le cose umane. Guarda che permessi dare i negozianti, guarda tutte queste norme. Questo è polis. Le scuole, da mettere, la nettezza urbana, tutto questo, non come Napoli, ma va bene. Questa è politica. Polis, la città. La coscienza, no? Dimmi che è lecito quello che è peccato, no? Non c'entra la politica. Non può entrare la politica, non può entrare un magistrato. Là entra il sacerdote che ti dice quello che il Signore comanda, i comandamenti. Guardate che siamo in un periodo proprio di grandissima confusione. La scomunica, che è stata, perché c'è stata la scomunica in comunità, è valida ancora, non è mai stata ritirata, ricordatevelo, E poi la coscienza davanti a Dio. Ma come posso io approvare quello che è peccato? Provate a pensarci. Allora sapete subito chi votare e chi non votare. Subito. E poi votate per le cose più sicure. Perché vedete, per esempio, c'era, adesso io non mi ricordo mai i nomi di questi qua, uno che era alleato di destra, che adesso mi pare che sia.
Casini.
E fa un casino. Ma perché? Perché guardano solo i soldi, perché guardano solo il potere, perché non hanno la coscienza. Non votano quello che è bene, non guardano quello che è lecito, quello che non è lecito davanti a Dio, non davanti agli uomini. E cosa volete che vi dica? Questo è quanto che vi dico io, perciò votate voi altri in coscienza quello che volete, ma ricordatevi che se votate per quelli che vogliono il peccato, che non c'entra niente con la politica, niente. Mi verrebbe da prenderli così che persone, ma dire: ma non vi svegliate, non capite che non c'entra la politica là. E difatti andiamo contro una persecuzione, sapete, perché la persecuzione verrà. Ma perché se la prendono dopo coi preti, coi cattolici, con quelli che... Perché? Perché hanno cercato di corrompere anche i preti, anche i vescovi, li hanno cercati di corrompere e tanti ci sono caduti. Adesso una mi diceva appunto che il suo prete diceva quello che diceva. State attenti che neanche tutti i preti sono a posto. Neanche tutti i vescovi, purtroppo. Però Gesù l'ha detto chiaro e tondo nel Vangelo. Voi siete, agli apostoli l'ha detto, voi siete il sale della terra. Avete presente quella pagina del Vangelo? Voi siete il sale della terra. Parlava agli apostoli. I futuri vescovi, perché tutti gli apostoli erano vescovi, anche Giuda. Giuda ha tradito, è il capo di tutti i vescovi che tradiscono. Se il sale sarà scipito, con che cosa si salerà? Non è buono ad altro che essere buttato via e calpestato dalla gente. Parole di Gesù, non inventate da noi per carità, Signore, con il papà. Allora noi dobbiamo prendere il catechismo, il Vangelo e il catechismo di San Pio X, se volete. Adesso lo ripassiamo tutto adesso, guardate bene, perché le idee siano chiare. E diciamo: io voto per quelli che portano avanti il discorso politico, ma che non toccano la religione, che non vanno contro la mia religione, perché io credo in Gesù Cristo. Credo in Dio, credo nella verità della fede, credo in quello che mi trasmette il Papa. Avete sentito il Papa? Lo fanno sentire molto poco adesso, vero? Meno che sia possibile, perché a loro non piace proprio, perché dice la verità. Perché dice sì e no, che ci trasmettono quei 5-10 minuti alla domenica. Ma tutte le messe che trasmettevano prima, no, adesso le hanno pulite, prendo notizio Caio Sempronio, che volete. Perché? Perché questo Papa ha proprio questa missione adesso, di mettere a posto la Chiesa dal di dentro. L'altro, quello che è morto, aveva la missione di far conoscere Gesù Cristo fino ai confini della terra, e ci è riuscito, ha fatto un missionario. Lo criticavano anche perché andava a destra e a sinistra, era sempre in viaggio, ma era quello che voleva il Signore. Adesso non c'è nessuno al mondo che non conosca Gesù Cristo, o per accettarlo o per combatterlo, uno dei due. O siete con me o siete contro di me. Vangelo. Non c'è una via di mezzo. Io fin qua ascolto il Signore e dopo da qua in poi non l'ascolto più, faccio i miei comodi. No, caro, non si. Non puoi. O lo prendi in toto tutto, o se lasci qualche parte, allora sei cotto. Non sei più con Gesù. Allora questi cosa che volete? Sono con Gesù? Non posso. Non potevo fare un errore qua, il Signore gliel'ha permesso. anche questo che poteva darti intendere di essere a posto, ma adesso che ha fatto l'alleanza con i, come si chiama, con i radicali, finito, si vede benissimo da dove sta. Del resto lo sappiamo che non è un cattolico, che non pratica, che non è praticante, che non crede. Perché vi ingannano dicendo noi vi mettiamo meno tasse, vi facciamo stare. Guardate, sembrava che venisse il salvatore della patria, guardate come ha ridotto, guardate quanto ha aumentato le tasse, quanto ha aumentato il malessere, quanti poveri di più ci sono. E poi quel controllo sottile di tutto è proprio satanico, quel voler controllare anche nel minimo le spese di una persona, quanto mette in borsa, quanto fa nelle banche, quanto una cosa. Siamo liberi, siamo persone liberi, e loro ci hanno schiavizzato. Vado per ritirare un vaglia che mi mandano, mi dice guarda che carte che devo firmare, che cosa è la carta di identità, tutto devo rendere conto per un vaglia, anche di mettere il massimo un centinaio di ma che cosa, ma t'ammazzi. E siamo là che vediamo tutto, ascoltiamo tutto, ingoiamo tutto, e ancora diciamo che va bene per tutti quelli che votano per le sinistre. Del resto la destra è sempre stata la parte di Dio, venite alla mia destra, vero? Se la destra è smessa, donna e poma, che nemico tuo, sta cercando un tuo alma. Vieni alla mia destra e io metterò tutti i tuoi nemici al capello dei tuoi piedi. Questo è quanto si vede che lui la sapeva lunga, signore, vero? Ancora 2000 anni fa. Che cosa volete che vi dica? Perciò non è, se voi mi domandate, io vi trasmetto la verità, perché io sono qua solo per questa missione, di trasmettervi la verità. Questa è la mia missione, non ho altre missioni. Difatti vedete che vado avanti a catechismo, a Vangelo. Però vi apro gli occhi, che non vi lasciate ingannare, che non crediate che si prenda lucciole per lanterne, perché purtroppo noi siamo deboli noi uomini, ci lasciamo tante volte anche ingannare, e perché l'amico tale, e per questo, e per l'altro, e per su e per giù, no, guardate che c'è un solo Dio, una sola verità, non ci sono due verità, perché una nega l'altra. O 2 fa 4 o 2 fa 5, una delle due è sbagliata. Non ci sono due verità, la verità è una. E difatti Gesù ha detto di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me avrà la vita eterna. Prendiamo il Vangelo e crediamo in lui, io vi trasmetto solo questo. Anzi, sapete cosa faccio? Lo vuole proprio il Signore. Ripassiamo bene i comandamenti, i precetti, tutto quello che chissà da quanto, magari dalla prima comunione che non avete, sì e no, perché adesso neanche la prima comunione insegnano queste cose, con mio grande sgomento, perché ho seguito parecchi bambini e bambine della prima comunione e le cose abissali non ne insegnano più. Non ne insegnano più. Adesso ne facciamo una ripassatina insieme. Ma prima diciamo, state sedute nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E diciamo proprio allo Spirito Santo che ci illumina. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E proprio la Madonna sa che ci ha fatto ci ha consigliato di dire Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Perché siccome lei sa che tempo stiamo passando e che tempo passeremo, ci fa sottolineare proprio adesso. È suo consiglio questo. Perciò se vi ricordate, se vi viene, dite l'Ave Maria così, proprio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, quando verrà, quando vorrà. Angelo di Dio, che sei nel custodio, illumina, custodisci, reggi, governa me, che di cui è affidato dalla pietà celeste. Allora vi consiglio, in casa, o una statuetta, o un quadro, qualcosa di San Michele Arcangelo. Vi difende da tante cose. C'era una cara amica che 3-4 volte erano venuti i ladri. Ho detto, ma ce l'hai l'immagine di San Michele Arcangelo? No. Metti una statua, una statuetta o un'immagine di San Michele, mettila. Da quando l'ha messa, più venuti. Perché era una casa che si chiudeva parecchi mesi all'anno, perché era una casa di stio. Abbiate questa fede. Il Signore lo ha messo proprio a difesa della verità e a difesa nostra, della Chiesa. E allora o un'immagine o una statuetta l'abbiate nella famiglia, vedrete come vi difende. C'è Satana sotto i piedi, San Michele Arcangelo, vero? È quello che ha combattuto, è quello che ha detto chi come Dio, quando Lucifero ha detto io non servirò, perché sapete la prova che hanno avuto gli angeli, no? Dio, dopo averli creati, ha mostrato loro la redenzione. Ha mostrato loro il figlio suo incarnato. Quando Lucifero, che era il più bell'angelo del paradiso, ha visto che doveva inchinarsi e adorare un uomo, era Dio anche, ma lui ha visto solo la parte negativa, la parte umana. Gesù è veramente uomo, ma veramente Dio. E lui ha visto la parte umana e ha gridato, non servirò, non servirò mai, non mi inchinerò mai davanti a un uomo. E San Michele, a capo di tutte le milizie celesti fedeli a Dio, ha gridato chi come Dio? Michael vuol dire chi come Dio? Perché sia un uomo ma è Dio, Gesù. E immediatamente si sono creati i demoni, perché allontanandosi da Dio, senza la grazia, sono diventati quegli angeli perversi che noi chiamiamo demoni, diavoli, quello che volete. A capo Lucifero proprio, il più bell'angelo del paradiso. Ha tradito così la verità. E quanti siano, non so, ma sono tanti, tanti, ma tanti. Ad ogni modo, il più forte è il Signore. E arrivano San Michele. San Michele è proprio a capo di tutti gli angeli fedeli a Dio. È un arcangelo, dopo ci sono anche i cherubini, i serafini, Gesù. Quelli che adorano sono in adorazione perpetua a Dio, va bene, tanti. Però a capo per noi importantissimo è San Michele. Procuratevi o un'immagine ancora, o una statuetta di San Michele e vedrete che forza, come vi difenderà la Satana. Perché abbiamo proprio bisogno anche di questi aiuti adesso. Anche. Perché voi potete dire, ma c'è il Signore. Sì, ma il Signore si serve di loro, non li avrebbe mica creati. Mica li ha creati solo per così, per il suo divertimento, il Signore. Se ci ha affidato a un angelo custode, ciascuno di noi è l'angelo custode, ve lo ricordate di pregare l'angelo custode. Ok. Che gentile, che buono, quante grazie ci fa l'angelo custode. Noi lo siamo così, molto grossolani, molto, non pensiamo a certe cose. Ma guardate che l'angelo custode, chiudete pure la porta, ecco, brava sì. Anche io volevo dirlo anche prima. Grazie. Guardate che l'angelo custode è potentissimo, è potentissimo. Il Signore ce l'ha dato apposta, ce l'ha dato. Quindi affidatevi all'angelo custode. Noi diciamo che i bambini ne hanno tre, perché quante volte non li salva dai pentoli. Certo che se non abbiamo insegnato loro a pregare l'angelo custode, come quei bambini che sono morti là nel pozzo, poveretti, forse se gli avessero insegnato a pregare l'angelo custode li avrebbe salvati. Ma anche quelli sono misteri. Ad ogni modo, e poi vedete la famiglia divisa, tutto irregolare, così. Chi è che avrà insegnato quei bambini a pregare? Nessuno. Il delitto grande di non insegnare i bambini a pregare, che sono per natura portati a pregare, che con semplicità credono a Gesù, credono alla Madonna, credono alle verità della fede molto meglio che noi. Del resto Gesù ce l'ha detto: se non diventerete semplici come questi bambini, non entrerete nel regno di Dio. O i bambini sono capricciosi, i bambini fanno un piccolo, sono disobbedienti, tutto quello che volete, però sono innocenti. E se non diventiamo come loro, non entreremo nel regno dei cieli. Questo è il Vangelo. Vedete che vi sto trasmettendo il Vangelo, la verità. Non vi dico niente di mio. Niente. Allora, i due misteri principali della fede sono unità e trinità di Dio, vero? Dio è uno solo, pur essendo in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo che non sia grande difficoltà credere a questa fede, a questa. Tanto è vero che io da piccola dicevo, che mistero è? Dicevo io, che mistero è che è così semplice? Perché i bambini affarrano queste verità. No, non sono complicati come noi adulti. E poi incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E quello è il capolavoro di tutta la creazione. Perché pensate, quando Dio ha voluto creare l'uomo, ha detto queste parole: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma se Dio era puro spirito, aveva mica il corpo, sapete quando ha detto queste cose? Questo Dio è un purissimo spirito, uno di trino, e dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Perché aveva in mente Gesù? Lui sapeva tutto, sapeva che Adamo ed Eva avrebbero peccato, sapeva che per redimere l'uomo avrebbe mandato suo figlio. Perché Dio tutto è presente, fino all'eternità, fino a quando sarà l'ultimo verso tutto. Perciò in quel momento lui sapeva benissimo quello che si ci ha creato lo stesso, no? Questo è più vero. Pur sapendo che avremmo peccato, pur sapendo che abbiamo sbagliato, pur sapendo che tanti sarebbero andati in inferno. Però aveva quel capolavoro. Perché un capolavoro? L'incarnazione di suo figlio. Vedete, Dio era perfetto, aveva tutti gli attributi all'ennesima potenza, infiniti, la bontà, la giustizia, la fortezza, la santità, tutto quello che vuole. Però non aveva un attributo, non poteva averlo, quello della misericordia. Perché per essere misericordioso bisogna perdonare. E chi doveva perdonare se era lui solo? Perfetto. Che non c'era mica errore in lui, nel Padre, né nel Figlio, né nello Spirito Santo. L'unica maniera per perdonare è creare l'uomo, lasciare che sbagliasse, venire a redimerlo come ha pagato Gesù per noi, perché guardate che ha pagato caro, con la sua passione e morte. E dice, per poterci perdonare, per poter essere misericordioso. Ecco perché sono fortina quando gli chiedono qual è l'aggettivo più grande, più bello che possiamo dare a Dio. Misericordioso, che sia. E difatti, aspettato 2000 anni, non perché non sapessero prima che Dio era misericordioso, per carità, ma proprio per istituire la festa speciale di Gesù misericordioso. E adesso siamo arrivati. Ecco, questi sono i misteri principali. Poi abbiamo i sette sacramenti. Questi li sappiamo tutti, no, non so. Battesimo, e sapete che il battesimo può essere di desiderio, di sangue o di acqua, come facciamo noi, il battesimo. Ma i nostri bambini, dopo averli battezzati, magari per tradizione così, non voi, ma tanti vostri conoscenti, dopo, come non avessero ricevuto niente, bisogna ricordarglielo. Anche i vostri figli, anche i vostri nipoti, anche i vostri amici, ricordate che hanno ricevuto questo grande sacramento, il battesimo. E ringraziamo noi che l'abbiamo ricevuto, che non è neanche merito nostro, è merito dei nostri genitori o dei parenti, eccetera, che siamo stati battezzati. Diciamo, Signore, benedici quelli che ci hanno battezzato, che ci hanno fatto battezzare, magari papà, la mamma, gli zii, nonni, parenti. Battesimo, la cresima, che è un dono, ci dà lo Spirito Santo, la forza di combattere. Però ai nostri giorni c'è questo fenomeno. L'ho potuto toccare con mano in molti parti, non dappertutto, ma i ragazzi arrivano alla cresima. Dopo la cresima, stop, non vanno più in chiesa. Ah, sono arrivati alla cresima, hanno ricevuto la cresima, basta, con la chiesa hanno pagato tutto quello che dovevano pagare, adesso possono farci il sacerdote. È un delitto. È un peccato gravissimo. Perché allora cominciano a non andare a messa più. Guardare quando non si sentono così, quando non voglia. Non pregano. I nostri ragazzi non sanno più pregare. La maggior parte, non tutti, per carità. Perché vedevo il sabato che ci sono stati i raduni dei studenti universitari in varie parti del mondo in collegamento con la Santa Sede. Nessuno di voi ha visto questo, no? Vero? E ne hanno parlato i nostri televisori. Silenzio perfetto. Siccome io ricevo da quel televisore, e sì, quando il Signore vuole farmi vedere qualcosa me la fa vedere. Io magari non so neanche che esista, ma ho aperto la radio vaticana, no, la televisione vaticana, e c'era questo collegamento. Non so quante città dell'America, sia latina, America del Nord e America del Sud, varie città dell'Europa, e c'erano gli studenti universitari, riuniti in una chiesa o in una sala, erano così. Avevo sentito la testimonianza di quei ragazzi, universitari, mica stupidi. C'è del Cristo. C'è chi ascolta il Signore, che segue il Signore. Perché non ce le fanno vedere? Perché non ce le fanno sentire? Perché non ci fanno vedere questa testimonianza di fede? Non una parola ha detto la televisione italiana. Una che abbia sentito, no. Ha voluto sentire il telegiornale dopo. Niente. Adesso ditemi voi, è tutto preordinato da Satana perché si senta meno che sia possibile la parola del Signore, perché si senta meno possibile la verità, perché i governi, la maggior parte dei governi non sono cattolici, erano gli ultimi due cattolici, la Spagna e l'Italia, e si sono, hanno tradito anche loro due, sono tutti due comunisti. E il comunismo è contro Dio, ha per base di combattere Dio, non lo vuoi sapere. È stato ideato dagli ebrei ribelli a Cristo, ribelli a Dio, e hanno fomentato le varie politiche delle varie nazioni del mondo. Chi ha ascoltato di più, chi ha ascoltato di meno, sta facendo una strage ancora. Eppure c'è lo stesso, il Signore dà la sua grazia, chiama i suoi a combattere. Ci sono quelli che dicono di sì. Ho sentito la testimonianza di uno, di un ragazzo che diceva: io ero ateo, non credevo proprio, ma ho incontrato Cristo, ho capito che qui c'è la verità. Perché non ce ne fanno? Perché non ce ne fanno sentire? È tutto, ricordate, non credete a quello che vi fanno subire. Credete alla Chiesa Cattolica, al Papa, a quello che dice il Vangelo e quello che dice la dottrina cristiana. Perché purtroppo devo dirvi che anche tanti sacerdoti, anche vescovi, tradiscono. C'è stato un Giuda su 12. Fate la proporzione. Provate a fare la proporzione adesso. Su 12 vescovi, che ci sia un Giuda. Su 12 cardinali, che ci sia un Giuda. Su 12 preti, che ci sia un Giuda. Non meravigliatevi. Il demonio è tremendo, fa una guerra terribile, cerca di ingannare proprio i suoi. Noi non dobbiamo giudicare nessuno, ma conoscerci, abbiamo il dovere sacrotanto di conoscere. Giudicare lo giudicherà Dio. Moriranno, perché moriamo tutti, nessuno resta qua. Allora lo giudicherà il Signore. Non toccarlo a giudicare, ma conoscere, sì, abbiamo il dovere sacrosanto di conoscere. E se io vado in una chiesa dove il prete mi dice le cose che non sono della religione, che non sono secondo la verità, io non posso alzarmi e dire no, questo non è vero in chiesa, però non ci vado più in quella chiesa, vado in un'altra, vado finché trovo dei preti che mi trasmettono veramente la verità. E la verità è questa, è contenuta nel Vangelo. Nel catechismo facile di San Pio X, guardate la parte. E in questi precetti, Cresima, Eucaristia, il sacramento più bello, più grande, più commovente, ha dato se stesso Gesù. E allora io mi domando e dico, come ci comportiamo in chiesa? Guardate, una cosa che mi fa tanta pena, io ho girato abbastanza il mondo, no? Sono stata in una diocesi, in un'altra diocesi, ho girato così. Ma disgraziatamente solo qua ho trovato una cosa che non va bene. Il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che tu. Ebbene, prima della comunione, passa, tutti seduti. A me viene male tutte le volte. Dico: Signore, perdona, Signore, ti chiedo perdono per loro. Ma chi vi ha insegnato a fare questo lavoro? Chi vi ha insegnato? Perché sono qua, in questo luogo qua, che ho trovato questa aberrazione. Ma sapete che là è il nostro Dio? Colui che vi potrebbe far secchi là al momento, farvi morire. Quello che ha creato il cielo e la terra, gli angeli, chi ci ha dato l'anima, se no non esisteremo, perché il corpo ce l'ha dato papà e mamma, ma l'anima ce l'ha dato lui. E ci mettiamo seduti là al momento di riceverlo, che dovremmo essere in ginocchio, che mi è spiaciuto tanto che adesso si mette in fila e non ci si inginocchia più. Ma una volta si andava alla palazza, ci si inginocchiava e si diceva a Gesù in ginocchio, poi si tornava naturalmente a piedi. Io faccio fatica a stare in ginocchio perché sono vecchia, non anche le mie ginocchia ormai sono dolore. Però finché il sacerdote non ha finito di comunicare e non porta ancora il Santissimo dentro nel tabernacolo, io sto in ginocchio. Io sto in ginocchio. Voi lo sapete che ho avuto questa grande grazia di assistere alla messa con la Madonna a Loreto, nella sua casa. Io qua e la Madonna qua. Si è inginocchiata il santo all'elevazione. È stata inginocchiata con le mani giunte, leggermente inchinata, fino all'ultimo uomo o donna che fosse che ha ricevuto la comunione. Quando il sacerdote ha portato via le spezie e le ha messe nel tabernacolo, se la Madonna, la madre di Dio, si comporta così in chiesa, io mi sono detta, ma noi con che coraggio facciamo queste cose? Ma poi io mi domando chi vi ha insegnato, perché qualcuno deve essere stato che ha insegnato a voi questo modo di fare. Io ho provato a dirlo anche un sacerdote buono e dice, ah sì, oh, io non mi accorgo neanche, però non l'ha detto. Si vede che non ha avuto coraggio, perché sa che c'è questo andazzo qui, in questa diocesi. Le altre diocesi no, non l'ho mai visto. O che si mettano magari in piedi, che non siano tutti inginocchiati, quello è un altro paio di mani, ma proprio in seduti no, come qua. Qua nel prete non ha neanche finito di dire con l'anello di dire con colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non so bene, c'è. Perfetto, tutti seduti. È vero o non è vero? Ditemi. Cominciate voi, per favore. Perché è inutile andare a discutere con i preti. Lo so che è inutile, ho provato io, non è. Ma se cominciate voi a dare il buon esempio, a non fare così. E se qualcuno vi dice, perché stai in ginocchio? Perché c'è ancora il Signore là. Io lo devo adorare, non posso mica stare seduta, la prima cosa che devo fare è anche tornare al posto, lo ringrazio. Il primo atto che dovete fare appena ricevuto la comunione è l'adorazione. Ci insegnava una volta la parola atto. La prima cosa da fare è l'adorazione, poi il ringraziamento, poi la domanda, atto, poi l'offerta. L'offerta dei nostri sacrifici, dei nostri fioretti, quello. Ditemi per favore. È così. Io adesso proprio, io mi sono proposta, ma l'ha voluto anche il Signore, di dirglielo a tutti dove vado. È inutile dire ai preti. Cominciate voi. Se voi lo fate questo, gli altri vi dicono, ma perché stai in ginocchio? Vi domandano. E voi dite, ma perché c'è Dio? Perché Dio va adorato? Non lo si adora seduti Dio. È vero o non è vero? Provate a rispondere così, senza fare tante prediche, senza fare tante... perché dopo magari vivi. Ma anche se si deve patire un po', se si deve sentire qualche critica, è bene, sentite, è meglio... è meglio sentire qualche critica, qualche cosa, ma adorare Dio come va, no? Cosa dite voi? Perché il giorno del giudizio questo vi verrà sottolineato, sapete? Non crediate che passate indenni di questo. Io sono là sulla croce, che muoio per te, mi dono a te, e tu te ne fai un baffo a dire poco, dico. Tanto è come dire, tanto non sei il mio Dio. Perché la prima, il posto, la posizione prima davanti a Dio è adorazione. La Madonna lo adora in ginocchio. anche altre visioni che ho avuto del paradiso, e la Madonna è in ginocchio. Le grazie passano attraverso lei perché lei ci ha dato Gesù, ma lei è là in ginocchio in adorazione, sempre vista così la Madonna. Ora siamo più della Madonna, non mi dite però. Scusate che lo dico così anche forte, ma proprio è una cosa che non riesco a digerire, non riesco proprio.
Sì, ma se anche uno si mette in ginocchio e il cuore non è con Dio, quella,
ma quello, quello, sarangia, quello sarangia lui. Guardi il Signore, ognuno, il Signore sa, vede il nostro cuore, va bene? Però anche se fosse un peccato mortale, la posizione è quella. Se no fa meno di andare in chiesa. Se tu non credi in Dio, se sei in peccato mortale, o vai a confessarti o non andare neanche in chiesa, ma che cosa fai in chiesa? Sei con Satana? Hai Satana nel tuo cuore che ti regna? Uno che è in peccato mortale è posseduto da Satana nel suo cuore. Ora, tutti possiamo cadere per carità. Guardate il Signore quanto è stato buono. A capo della Chiesa, i due fondamenti della Chiesa, San Pietro e San Paolo, sono due peccatori convertiti. Il Signore non ha paura di perdonarci, non ha paura del nostro peccato, è molto superiore. Però dobbiamo pentirci. San Pietro e San Paolo si sono pentiti di aver sbagliato, ha chiesto perdono al Signore. Ma se io vado in Chiesa e non mi converto e non vado a confessarmi se sono in peccato mortale, e allora che cosa faccio in chiesa? Cosa faccio? Io mi domando. Ognuno risponderà del proprio. Poi cosa?
Una volta ho sentito una catechesi, no? Sì. Che ha detto che al momento della comunione si è al banchetto.
Guardi,
Io invece non sto sempre in ginocchio perché non lo ritengo giusto.
Ecco, giusto, guardi, ha ragione. Perché se loro prendono la scusa del banchetto, intanto non è un banchetto perché siamo là seduti sul banco, non è un banchetto. Va bene, prima cosa. Non siamo stati alla messa. È logico che Gesù ha istituito il sacramento dell'Eucaristia in un banchetto, proprio l'ultima cena, si dice no. Però dopo, quando hanno capito anche gli apostoli, non credo che siano dopo rimasti seduti sempre. E dopo pian piano si è capito perché tante cose si sono maturate. Quando Dio le ha istituite, e in principio chi è che capiva? Chi è che sapeva fino in fondo? Ma dopo pian piano si capisce, si conosce. E si opera secondo come si conosce, no? Perché allora io scuso questo, già per carità, non lo giudico, ma non lo seguo, per favore. Le dica, gli apostoli erano vescovi, potevano che stare seduti, io sto in ginocchio, dica così. Ci fa dire la Chiesa, Domine non son degno, Signore io non sono degno di riceverti, è vero? Non diciamo queste parole. E allora? Dobbiamo esprimerle anche col corpo? Dobbiamo esprimere con tutto il nostro essere questo non essere degno? Allora io mi metto in ginocchio. Ad ogni modo, come vi dico, so che ci sono tanti sacerdoti e tanti. Voi lasciate andare. Lasciate cuore, lasciate che dicano quel che vogliono, voi cercate di fare quel come Dio vuole. Mi spiego? Perché non sono infallibili i sacerdoti, è solo il Papa che è infallibile quando parla di fede e di morale, quando parla solo di Dio. Scusatemi, E allora? Io per esempio ho fatto una grande litigata con un prete, perché così. E voleva a tutti i costi dirmi che Giuda si era salvato. Gesù dice di no. A chi devo credere? Al prete o a Gesù? Gesù l'ha detto, guai a colui per il quale il figlio dell'uomo sarà, meglio per lui che non fosse nato. Cosa dice? E allora, a chi devo credere? E quello era un sacerdote, è un sacerdote anche molto importante, che, guardate, facciamo tutti bene. Io credo a Gesù e penso a lui. Mi fa dire questo e io ve lo dico. L'unzione degli infermi, mettiamoci in testa noi che non è che dobbiamo chiedere l'unzione degli infermi proprio quando siamo due minuti dalla morte. Chiediamola prima. Anche quando ci sono a volte dei sacerdoti bravi che danno l'estemunzione, per esempio agli anziani come me o così, anche in certe circostanze, danno. Io l'unzione degli infermi, sapete dove l'ho ricevuta? A Fatima. È una bella funzione che hanno fatto per tutti gli anziani.
Io l'ho avuta tre volte.
Ecco bene. L'ordine, ecco, preghiamo per i sacerdoti, per favore, preghiamo tanto. La Madonna raccomanda tanto di pregare per i sacerdoti, perché ogni sacerdote è un alter Christus, è un altro Gesù Cristo. Allora, che porti divinamente questa missione grandissima? Perché pensate alla dignità sacerdotale. Solo il sacerdote può dire: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. E può dire: io ti assolvo dei tuoi peccati. Basterebbe queste due considerazioni per pensare alla dignità sacerdotale. Ma noi abbiamo il dovere grande e impellente di pregare per i sacerdoti. Il matrimonio. San Paolo non era propizio a sposarsi e non si è sposato, però l'ha definito un grande sacramento, grandissimo. Perché quello che fa partecipare proprio alla creazione. Dio è creatore del cielo, della terra, dell'uomo. Se non crea l'anima, Dio, noi non esisteremo. Ma adopera l'uomo e la donna. Crescete, moltiplicatevi e capite, il padre e la madre sono vicinissimi alla creazione di Dio, hanno una dignità grandissima, però anche un dovere impellente, un dovere grandissimo di allevare i figli secondo la legge di Dio, perché quelli che ricevono in famiglia non lo può sostituire né sacerdote né la scuola, è in famiglia che si cresce. È in famiglia che si sente la vicina e la fede. È in famiglia. Magari travieranno un certo momento, ma poi ritornano. Poi ritornano. Si sono cresciuti in questa fede. Prendiamo esempio della Sacra Famiglia. Giuseppe, la Madonna e Gesù. Preghiamo perché la missione del papà e della mamma sono grandissime. È mai un sacramento, ma è proprio un grande sacramento che ci avvicina più di tutti alla creazione. Io ci ho rinunciato perché il Signore mi ha chiamato a un apostolato, però ho rinunciato un bene, non ho rinunciato un male. Non ho rinunciato a qualcosa di negativo, ma ho rinunciato per amore del Signore, perché poi si può essere anche un altro spirituale in quanto si aiuta a salvarsi l'anima. Ma e inculcate nei figli, per favore, questo pensiero. Abituateli, i nipoti, abituateli da piccoli a questa grande dignità. Facciamo i sette doni dello Spirito Santo. Sapienza, vi ricordate? Scommetto di no che tutti noi vi ricordate. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore. Diciamo una parola. La sapienza deriva da sapere, da gustare. Gustare la verità. Non solo conoscere, perché sennò c'è l'intelletto per conoscere, no. È vero? L'intelletto è la conoscenza. ma la sapienza è il gustare le cose di Dio. È un dono che ce lo dà lo Spirito Santo, ma lo preghiamo. Lo pregate voi. Vi ricordate di dire, io quando devo venire a parlare, a trasmettere la verità, perché io non ho altra missione che questa di trasmettere la verità, di Spirito Santo, per quello che vi faccio recitare gloria sempre. Spirito Santo, tu che sei la sapienza, parla tu, io trasmetto, va bene? Intelletto e capire. Ma io do almeno 5 minuti la giornata per arricchire in questo. Come faccio ad avere la sapienza se non leggo mai per i più libri sapienziali della Sacra Scrittura? Io non voglio che voi mi rispondiate, ma chi vi ha letti della Sacra Scrittura? Chi ha letto i libri sapienziali? I proverbi e gli altri. Provate ad andare a casa qualche momento. E invece di leggere altre cose o fare meditazione così, prendete questi libri sapienziali della Sacra Scrittura e leggete un tanto. A volte basta poche frasi. Hanno un valore grandissimo. Perché è così che si arricchisce l'intelletto, è così che si diventa sapienti. Mica piove così. Il Signore dice aiutati che c'è aiuta, no? Aiutati a leggere. E prega il Signore che te li faccia capire. Che ti dia. Guardate, io a me succede questo, non so, io sapete che sono vecchia. Leggo il Vangelo ancora. Sapete che c'è sempre una luce speciale che viene dal Vangelo? Quante volte l'ho letto in vita mia? Non so il numero. Anche solo tutte le messe che ascolto, c'è sempre il pezzo di Vangelo, no? Ma poi anche letto il Vangelo dal principio alla fine, così, che poi non è lungo. Ma sapete che ogni volta viene una luce speciale? Ogni volta il Signore ti fa capire più profondamente una verità. Provateci. Io il consiglio che do sempre, io sono anni e anni e anni da quando il Signore mi ha mandato a trasmettere la verità, che consiglio di mettere il Vangelo sul comodino e prima di addormentarci, dopo aver visto la televisione, dopo aver giocato alle carte, dopo aver fatto i bestiemi di casa, dopo tutto quello che volete, prima di dormire leggiamo una frase. Un pensiero del Vangelo, mettiamo l'immaginità là e non andiamo a caso, andiamo avanti. Per esempio, vi viene da leggere questo: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. Basta, punto. Vi mettete a dormire con questa bella idea. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato di sopra più. Io sono un esempio vivente di questo, perché lui mi ha fatto cercare, lui sempre, lui che fa tutto il Signore, tutto il resto mi è sempre venuto, tutto, anche in tempo di guerra, anche con tante fatiche, anche a destra e a sinistra sballottato. Va bene, il consiglio, anche quello è un dono dello Spirito Santo. E quanto bisogno avete voi nella famiglia di consiglio? Papà, mamme, zie, nonne, uomini, donne, tutto il buon consiglio. Pregate lo Spirito Santo che vi faccia venire in mente in quel momento quello che c'è da dire. Siete di fronte a un problema di un giovane, di qualcuno della famiglia. Mentalmente dite, Signore aiutami qua. Il consiglio? Spirito Santo, dammi un consiglio. E poi parlate. Se vi aiuta. La fortezza. A me avrete bisogno tutti, tutti ne avremo bisogno, specialmente in questi tempi. perché saremo chiamati a schierarsi proprio o con Dio o contro di Dio. Guardate che siamo molto vicini. Abbiamo cominciato subito la mente una persecuzione dell'Empio, per il mio perché, ve l'ho già detto, tutti i mass media, tutta la politica, tutto è contro Dio. E noi cosa dobbiamo scegliere? Di ascoltare Dio o ascoltare Satana o Dio Mammona? O servite Dio o servite Mammona, dice Gesù. È Gesù che lo dice subito, non lo dico io. Mammona è Dio del banale. E va bene. O scegliamo, noi siamo liberi. Perché il Signore ci ha creati liberi, sapete? Liberi. Si può dare un consiglio, se ve lo chiedete io dopo, vi dico quello che è del pensiero del Signore, ma poi siete liberi. Però dobbiamo rispondere davanti a Dio. Mamma mia! Mamma mia! Io ho provato il giudizio, ve l'ho detto, sono stato in punto di morte. Ma non si scappa mica, sapete. Siamo solo noi e Dio, non c'è nessuno. In quel momento non mi viene neanche in mente, viveva ancora mia mamma e i miei fratelli, il superiore, niente, zero. Noi e Dio. Tremenda la cosa. La fortezza ne abbiamo bisogno tanto in questo tempo. La scienza. Ma il Signore non ci vuole mica ignoranti, sapete? Il Signore vuole che conosciamo le cose. Il Signore non è contro lo studio. Il Signore no. Ma lo studio è giusto, lo studio è vero. Non ascoltare certe bazzanate che ci danno da subito, che sentiamo, che non stanno né in cielo né in terra. Come la creazione. Che cosa insegnano adesso i bambini al posto della creazione? Che cosa, il Big Bang, cos'è questo Big Bang? E lo insegnano ai bambini, si mette a scuola. E voi dovete fare il controveleno a casa. Mamme, papà, nonni, nonne, zie, tutti. Fate, dite no, non è vero. Il Big Bang non esiste. Esiste Dio che ha creato e ha detto si è fatta la luce e la luce tu. E da allora cominciata la creazione. Ma se non lo dite voi, se lo insegnate voi, non insegnano più a scuola. La scuola è diventata atica, completa. Scienza, la pietà. Pietà vuol dire saper pregare. E quando dice Gesù, no, quando volete pregare, non mettetevi negli angoli delle piazze e farvi vedere dagli altri. Andate in camera, chiudete la porta, e pregate nel silenzio, e il Padre che vede nel silenzio vi ascolterà. Cioè non è una cosa da... Sì, noi abbiamo il dovere di ascoltare la Santa Messa, va bene? E questo è un dovere sacrosanto. Però se tutta la nostra pietà si limitasse solo nella Santa Messa, poveri noi, poveri noi, ma dobbiamo pregare. Se voi offrite tutta la vostra giornata, che bella preghiera, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fate cristiano e conservato, ti offro tutte le azioni della giornata. Però dopo ricordiamocelo che c'è il Signore. Vi viene, non so, da attraversare la strada, Signore aiutami per metà che non vado sotto l'auto. Dovete guidare, Signore aiutami, guarda, che non faccia uno scontro. Dovete lavorare, Signore aiutami a risolvere questo problema, questa cosa, questa azione, secondo la tua volontà, secondo la dirittura, secondo tu. E tutto così dovrebbe essere la nostra vita, senza tante paternostrare, non ve lo dico, se potete dire il rosario benissimo, ma questo pregare continuo di dire Signore aiutami, Signore, tu ci sei, tu devo fare questo, vada, dammi una mano. Questo è pregare, sapete? Ecco perché si dice pregare senza interruzione. Perché tutta la nostra vita dovrebbe essere una preghiera. E c'è tutto da guadagnare. Perché se ci aiuta lui, come si viene fuori alle cose. La pietà è il timore di Dio, che è il principio di sapienza. Sì, un certo timore di Dio dobbiamo averlo, sapete. Prima di fare qualcosa, dite, è giusto o non è giusto? E se non è giusto, il Signore mi punirà. Il Signore mi punirà perché Dio è giusto. Questo è il santo timore di Dio. Timore di offenderlo. Timore di non fare la sua volontà. Timore di non trattare bene le persone, perché qualunque cosa avete fatto al minimo di miei fratelli l'avete fatto a me. Non abbiamo il diritto di trattare male nessuno, di imbrogliare nessuno, di fare. Abbiamo il diritto solo, il dovere di fare il bene. Beh, e le tre virtù divine o teologali sono fede, speranza e carità. E questo lo sappiamo. La fede. O crediamo o non crediamo. Io vi trasmetto queste verità. Potete credere, potete non credere. Però dopo dovrete rendere conto a Dio. Io, la fede, l'atto di fede. Se tutte le mattine dicessimo c'è l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità. Sono le preghiere del mattino. Quelle che vengono su agli esercizi, ve le faccio dire tutte le mattine, vero? Perché io le dico sempre, da piccolo in su mi hanno insegnato a dirle. Ed è la preghiera del mattino, ancora adesso le dico, come preghiera del mattino. La speranza. Se non avessimo la speranza, quanti si suicidano perché non hanno la speranza? Ditemi. Le quattro virtù cardinali umane. Prudenza. È una virtù, sapete, quella della prudenza. Io non posso correre come un matto con l'auto dicendo, vabbè, il Signore mi salverà. No, caro, devi usare la prudenza. La giustizia, dare a ciascuno il suo, prima Dio e dopo gli uomini. E non possiamo imbrogliare, non possiamo imbrogliare. Perché, vedete, possiamo imbrogliare gli uomini quanto vogliamo, ma non possiamo imbrogliare Dio. È là, sempre là. La fortezza ne avremo bisogno tutti, specialmente in questi tempi, vero? In questi tempi. Vedrete quanto bisogno di fortezza ne avrete. Pregate che il Signore ve la dia la fortezza. E la temperanza, ecco, è questa. Dobbiamo sapere anche fare i cosiddetti fioretti, i bambini, si insegna a fare un fioretto. Non è più di moda insegnare fioretti, vero? Non è più di moda, è un grande errore. Non si può volere tutto quello che vediamo, avere tutto quello che desideriamo. Bisogna insegnare ai bambini la mortificazione e prima praticarla noi. Ah, ho visto nella vetrina un bellissimo questa borsetta, vestito, che lo devo dire. Costa, ma lo voglio comprare lo stesso. Ma chi te la fa fare se non hai bisogno? Se non hai bisogno. Sapete che la fortezza serve anche per questo? Per dire di no a noi. Ah, io ho voglia di fare questo viaggio. Ho voglia di fare questo, eppure non posso permettermelo, oppure non ebbro. La fortezza dice no, la temperanza dice no, la temperanza. Calmati, se va bene, se vuole il Signore, perché è giusto, il Signore ci dà anche, ci accontenta in tantissime cose. Guardate, io per tanti anni dicevo quanto mi piacerebbe andare a Roma. Ero mai stata a Roma, ma perché non c'era il Papa, mica per altro. E io ero dell'atletica leggera e un anno proprio le gare nazionali mi facevano a Roma. Io ci dovevo andare e mi hanno detto di non andarci. Oh, che sacrificio grande, perché io volevo andare a Roma solo per vedere il Papa, mica per le gare non mi interessava niente, le gare. Tanto non ero un astro che vinceva, sì. Me la cavavo discretamente, ma insomma. Eppure, cosa volete farsi? La temperanza, bisogna saper dire di no. Ho i quattro nuovissimi, e questo abbiamo morte, giudizio, inferno e paradiso. Ecco, dovremmo sempre ricordarci di tutte le mattine, di tutte le sere, quando andiamo. Guardate che la morte ci può arrivare anche fra due minuti. Chi è che sa quando morirà? Io ero convintissima di morire giovane, guardate voi. Che, a che età sono? E ancora vorrei che viva ancora. E perché? Perché per aiutare voi, per trasmettere la verità. Per questo mi fa vivere. E va bene, quello che vuole lui va bene. Però so che un momento o l'altro mi morirò, no? Ma tutti dobbiamo morire. E non sappiamo quando. E non sappiamo quando. Quei bambini, quelle mamme che erano là che aspettavano il bus, un'auto viene e le faccia, sappiamo noi. Quei bambini giocavano, sono caduti in fondo al pozzo, poveretti, e va bene. Sappiamo noi quando il Signore viene a prenderci. L'unica è stare sempre in grazia di Dio. E vivere bene come Don Bosco, che sapete. Ai suoi ragazzi una volta al mese faceva fare l'esercizio di buonanotte. Dovevano mettere a posto tutte le loro cose, i libri, tutto quello che avevano. Tutto come dovessero morire. Facevano un bel esame di coscienza, quelli che avevano bisogno si confessavano, una bella comunione. E poi pomeriggio una bella passeggiata con col merendino fuori programma. Per far festa, nessuno di quei bambini avevano paura della morte. Perché era una festa per loro fare l'esercizio, però si mettevano a posto, almeno una volta al mese. Guardate la sapienza di Don Bosco, suggerito dalla Madonna, perché lui ha detto che non ha fatto niente che non fosse stato suggerito dalla Madonna. È il cielo che ci vuole. Va bene, i quattro nuovissimi. E ricordiamoci che l'inferno esiste. Purtroppo esiste. Purtroppo. E che brutto. E quanto male. E quanta sofferenza. Per tutta l'eternità, capite? Non finisce mai. Ma chi ce la fa fare di andare all'inferno? Chi ce la fa fare? Facciamo di tutto per andare in paradiso. I 10 comandamenti. Io sono il Signore Dio tu. Io. Non avrai altro Dio fuori di Dio. Perciò Allah non è un Dio, Buddha non è un Dio, tutte le divinità che vedo non sono un Dio. Si offendono i musulmani, che si offendono? Io non posso dire diverso. Allah non è Dio. Allah è stato inventato da Maometto, la parola Allah. E purtroppo gli insegnamenti che dà sono satanici, non salvano l'anima. Cosa volete che vi dica? Questo è il quanto. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Chi vi dice, ma anche loro possono avere Dio? No, il Signore ha detto così. Io sono il Signore Dio, tu non avrai altro Dio fuori di me. Non c'è un altro Dio fuori del nostro. Non c'è. Da compatire? Per carità, io non faccio del male, non da perseguitare, non, neanche tolgo un capello a loro, per carità, li rispetto, ma... E guardate che è una cosa da attuarsi in questo momento, perché quanti sono ingannati in questo. Non nominare il nome di Dio in vano, tanto meno bestemmiarlo. E adesso la bestemmia è arrivata anche alla televisione. Non parliamo poi di cinema, non parliamo dei giornali, sono bestemmie, sapete? Bestemmie. Ricordati di santificare le feste. accidenti, abbiamo 27 giorni di 24 ore, ce ne domanda una, quella messa, e non andiamo. E i vostri figli, i vostri fratelli, i vostri mariti, tutti quelli che non ci credono così, dite questo. Fate il conto di quante ore hanno a settimana e non sai darne una a Dio, che è quello che ti ha creato e quello a cui tu dovrai rispondere. Ricordo, onore il padre e la madre, non so quando. Io mi domando e dico, va bene, onore il padre e la madre. E tanti ragazzi dicono, e qual è mio padre e qual è mia madre? Che passano da una famiglia all'altra, come niente forse. Ecco il delitto più grande che si può fare in questa maniera. Proprio disfare le famiglie. E chi onora? Onora più nessuno. Onora più nessuno. Purtroppo. Purtroppo è questo. È una grande disgrazia, sapete. Una grande. Perché Dio li ha creati maschio e femmina, ha creato solo Adamo ed Eva, non ha creato due donne e neanche due uomini, uno e uno. Crescete, moltiplicate. Quindi il nostro tempo adesso è l'aberrazione di questo comandamento, proprio di tutto centro. Anche perché i ragazzi dicono, ma chi la deve onorare? Quindi si può non onorare nessuno. E il padre e la madre si fanno onorare. Vivono come dovere. Che insegnamento dà? Che esempio dà? È anche quello. Anche quello. Io lascio la vostra coscienza. Non uccidere. Pensate al numero esorbitante di aborti. E l'aborto è un omicidio volontario premeditato. Ogni aborto è un omicidio volontario premeditato. Non volete dire? Senza dire la droga, senza dire le uccisioni, gli omicidi, senza dire tutte le altre cose. Non uccidere, non si può uccidere uno che è terminale. Io ho il dovere di farlo vivere finché può, finché è possibile. Non ho nessun diritto di togliergli la vita, perché so io se quello capisce o non capisce, se è cosciente o non è cosciente. Io ho una cara amica e sua mamma era moribonda e dopo ho detto è morta. Appena loro hanno visto che era morta, mi hanno telefonato subito, è morta la signora, era lei, la mia cara amica e una suora, che era anche mia amica, era amica sua, così. Gli è passato il sogno la mamma, e ha detto io non ero morta, ho sentito tutto quello che avete detto. La telefonata che avete fatto su vita. Perché a noi sembra che siano morti, ma la morte vera, il distacco vero dell'anima del corpo, non si sa quando viene. Ci sono anche le morti apparenti, lo sapete che ci sono tanti casi di questo genere. E allora, come lo mettiamo? Vedete, bisogna che trattiamo tutti, perché quelli che noi crediamo che non capiscano più, non possono da sé. Io una volta ho provato, guardate, il Signore si è voluto che provasse. Non so perché, non so per cosa mi sia venuto, non so. Mi è venuta una specie di paralisi di cose, che non riuscivo più a muovermi, non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire neanche altro. Mia mamma disperata che mi scrollava, mi chiamava, io non potevo rispondere, sembravo morta. Mamma ha creduto che fossi morta. E io capivo tutto. una cosa terribile, guardate, l'ho provata proprio in questo momento. Per grazia che dopo il signore, non so perché, perché l'hanno chiamato il medico, non so, non so che spiegazione mi ha dato il medico, ma in modo e ho ripreso a conoscere il verbo, a poter rispondere, a poter. Mamma, io capivo tutto, ma non potevo risponderti, non potevo dire sono viva. È stato terribile. Forse il Signore l'aveva voluto che lo provassi, anche perché potessi dire agli altri, per carità, state attenti. Quando credete che uno non capisca più, non senta più, non parla più, no, fidatevi, non fidatevi neanche di fare certi discorsi davanti a questi malati. Perché può darsi che capiscano tutto perfettamente. E sentite, sentire certi discorsi. Dire adesso come la mettiamo, dove la seppelliamo, cosa facciamo? Pensate voi. E quello non può parlare e capisce tutto. E non può dar segno che è vivo. E noi crediamo di poter, come dire, di poter dire, di poter fare quello e decidere quello che vogliamo. Non uccidere, non commettere atti impuri, però lo sappiamo tutti, vero? Il sesso non paga, l'impurità non paga, diventiamo peggio delle bestie, peggio degli animali. Non rubare, guarda che si può rubare in tante maniere, anche quello di essere disonesti. Siamo pagati per 8 ore, dobbiamo lavorare 8 ore. Siamo pagati per fare questo, dobbiamo essere così. Non rubare. I datori di lavoro, se pagano meno di quello che devono pagare, rubano. L'onestà. L'onestà. Perché se tutti pensassero io devo rendere conto a Dio, ma non credono, e certo se non si crede, ma voi credete, no? Non dire falsa testimonianza, il falso, Dio odia la falsità, come lo odia. Guardate quanto è buono è stato il Signore con i pubblicani, con i peccatori, con le prostitute. Donna, nessuno ti ha condannato, nessuno, Signore, bene, anch'io ti condanno, vai. Quando ha detto chi è senza peccato scagli la prima pietra. E per dar modo a loro di andarsene senza che lui le vedesse, si è messo a scrivere per terra. Come dire, vado altrove, così vado. E uno alla volta se ne sono andati tutti. E l'hanno assinato. A me ben vedito contro quella povera donna, non fare più, è logico, dice, non peccare più. Guardate la Maddalena, guardate, però, contro la falsità, Dio è inesorabile. Razza di vipere, sepolcri imbiancati, chi vi salverà dall'ira di Dio? Li odia la falsità, Dio odia la falsità. La odia proprio, perché lui è verità, io sono la via, la verità e la vita. E se è una cosa che odia la falsità. Non ha paura il Signore di perdonare i peccati, ma non vuole la falsità. Non la vuole proprio. È inutile che io mi metta là a dire Signore, Signore. Non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Non si può mica ingannare, sapete il Signore, non lo si può prendere in giro. Guardate che vede nel profondo del cuore quelle cose. Le vede, io no. Fra di noi lo possiamo giudicare, ma lui, oh. Ma come facciamo a scappare dalla sua verità? È inutile che facciamo i falsi, è inutile, la odia la falsità con tutte le sue forze, ha avuto misericordia di tutti, ma non della falsità. Non desiderare la donna ad altri, oh poveretti noi adesso, in questo periodo di vita che in questa società che abbiamo, me lo volete dire? Io non faccio commenti perché tanto guardate il cinema, guardate la televisione, guardate quello che scrivono i giornali, guardate tutto. Non desiderare la donna ad altri non esiste per loro, questo comandamento non esiste. E non desiderare la roba ad altri. Adesso ditemi, tutti questi extracomunitari che vivono, non c'è lavoro neanche per noi italiani, vero? Oppure fanno tutti i lavori pesanti, eccetera, legati in forma così. Credete che non desiderino? E non sono cattolici. Non hanno questo comandamento, cosa faranno per averlo? A che cosa ricorderanno? Poi per i 5 precetti generali della Chiesa, quelli partecipare alla la messa la domenica e le altre feste comandate. Cosa? Io a volte faccio fare ai ragazzi il conto, no? Il Signore ci comanda un'ora su 7 giorni. 24 per 7, 14, 14, 16, 164, un'ora, diciamo di non neanche quella. Santificare i giorni di penitenza secondo le disposizioni della Chiesa, adesso sono ridotte a zero, quasi. Cos'è il venerdì? Non mangiare di grasso? Siamo ridotti a questo? Quando io ero bambina avevamo le tempora, ogni tre mesi avevamo mercoledì, venerdì e sabato di magro. A parte che io dicevo sempre, ma perché dicono che è penitenza mangiare magro? Si mangia il pesce che è così buono, dicevo io, a me piaceva tanto il pesce. Per mangiare magro per me non era una penitenza, ma dopo ho capito, i poveri che non potevano pagare il pesce che costava così, cosa mangiavano? Volente formaggio, pane formaggio, qualcosa di genere. Beh, è una penitenza, se vogliamo. Se non lo facciamo con spirito di penitenza. Ma adesso è ridotto quasi a niente questo. E se non lo facciamo quel poco, io non lo so. Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno al Pasqua. Soccorrere alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e le usanze, anche questo è un dovere. Passa, chiedono l'elemosina, no? Ci sono delle chiese che adesso hanno ridotto l'elemosina a solo una giornata, altre che lo fanno tutte le messe e va bene. Un obolo è anche doveroso darlo, se non faccio altre offerte alla Chiesa, perché e dovevano soccorrere alle necessità della Chiesa. Adesso ci sono state le leggi anche che hanno aiutato la Chiesa, ma ci sono stati dei periodi in cui la Chiesa non aveva nessun aiuto. E può darsi che tornino anche più periodi così. Allora sta a noi doveroso aiutare. Secondo le leggi e le usanze, e anche le possibilità. Adesso questo non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti. I preti non li guardano, loro guardano su questo. Ma quando è tempo di penitenza, di solito ci si riposa dopo Pasqua, vero? E i due comandamenti della carità. Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e qua non è scritto con le tue forze, ma c'è anche questo. Guardate che è l'essenza della vita cristiana. Amare Dio con tutto il cuore. Allora non devo amare solo Dio e non devo amare il prossimo, no, no. Difatti dice amerai il tuo prossimo come te stesso, ti immagini. Anzi, Gesù l'ha perfezionato, amerai il tuo prossimo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E guardate che è molto di più, sapete, molto di più. Perché lui ha dato la vita per noi, è morto in croce per noi per salvarsi. E noi che cosa facciamo per gli altri? Siamo pronti a sacrificare? Perché non posso dire di amare Dio se non amo il prossimo, è una bugia. È una poesia. Il Signore non si è rivolto. Lui vuole che noi amiamo il prossimo come noi, anzi come lui ci ha amato. E lui ha dato la sua vita per noi. Mica poco, sapete. L'ha data proprio per noi. È possibile che non avesse potuto pagare il debito che noi avevamo con il padre senza soffrire quello che ha sofferto? Se lui l'ha fatto, ditemi. Da là dovremmo capire la gravità del peccato. Se il padre ha lasciato che suo figlio soffrisse quello che ha sofferto, fino a dire lui, a pregare lui, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, che terribile soffrire. Un figlio, figlio di Dio, che arriva a questo punto, sentirsi abbandonato dal padre. È terribile, ve lo assicuro che è terribile. Ha voluto che io provassi, l'ho provato, ma una seconda volta non lo sopporterei. Non lo sopporterei proprio. È terribile. Quindi abbiamo fatto una revisione del catechismo. Catechismo di San Pio X. Dobbiamo ritornare a quello, sapete, perché quello grosso che arriva a leggere, però. Ma qui abbiamo tutto il soldone, qui abbiamo tutto. Che cosa ci ordina il primo comandamento, che cosa ci proibisce il secondo, tutto, che cosa dobbiamo fare in modo semplice, sempre, perché Dio è semplice. Guardate che il Vangelo è semplicissimo. Non è un repulito. Quando io sento certe persone, anche illuminate, anche molto bravo, che fanno le cose così difficili, con paroloni, Signore, non hai voluto che adoperassi delle parole moderne, anche così, che avrei potuto adoperarle perché le conoscevo. Non vuole, vuole la semplicità, perché la verità è semplice. Non è chiaro quello che il Signore mi ha fatto trasmettere adesso a voi, dirmi.
Sì, sì.
È comprensibile per tutti. È difficile.
No,
è la verità. Perché vedete, non dico niente del mio. Io non vengo, io sono, il mio compito è quello di trasmettere la verità. E cerco di farlo il meno bene possibile, perché, cosa volete, sono anch'io molto, molto, so di essere niente. Però dico sempre, se ti parli tu, Signore, va bene? Ma è così, è così. E non possiamo mica trovare scappatoie, sapete? Guardate che le scappatoie non servono. Il Signore non lo si può ingannare. Non lo si può ingannare. Lui conosce la verità. C'è un fatto che è un storico, adesso non mi ricordo più il fatto, sì, me lo ricordo proprio. Lo dicevano i predicatori agli esercizi, così, di un signore che sembrava tanto buono, tanto di chiesa, tanto così, e ancora celebravano il funerale con il cadavere posto sul cavalletto, come diciamo, no? Senza la cassa, come facciamo noi, chiusi ermeticamente. L'ha portato in chiesa, la chiesa piena, perché era un grande benefattore, un grande personaggio, insomma. E c'era, durante la messa, a un certo punto si è alzato, seduto, morto, e ha detto: non pregate più perché sono dannato. Eppure secondo tutti gli uomini, secondo tutti quelli che erano là, era un grande personaggio. Ed è storico, è questo storico proprio. Il Signore lo ha permesso. Perché vedete, Dio ha un altro giudizio, Dio guarda la verità, non possiamo ingannare Dio, non possiamo ingannare tutti gli uomini, possiamo ingannare i preti, possiamo ingannare il vescovo, possiamo ingannare anche il Papa, ma Dio è verità, è benedetto, e non ce n'è. Eh sì, è così. E allora io vi auguro buona Pasqua, intanto, perché prima di Pasqua non ci vediamo, va bene? Cerchiamo di partecipare. potendo, perché chi lavora non può arrivare alle funzioni della parte, e soprattutto prepararsi bene spiritualmente, va bene? Con qualche preghiera in più, con qualche sacrificio in più, magari anche non andare tanto in cerca, sopportare una situazione che non ci piace e sopportiamola per amore suo, diciamo guarda per amore tuo Signore sopporto questo, faccio questo, va bene, ognuno lo sa, ognuno cerchi qualche cosa da offrire al Signore, va bene, e allora buona Pasqua, perché se non ci vediamo più buona Pasqua. Ah, è ben maggio, ah sì, sì, sì. Maggio, non facciamo la prima domenica di maggio, facciamo la seconda. Aprile invece no, è la... aprile è giusto. Maggio la seconda, non la prima domenica, perché la prima non posso. Va bene. Grazie.
Grazie.